Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Italiano di Politeisti, e con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Allora, prima la trasmissione, un annuncio! Allora, alcune persone sono sotto sequestro, voi sapete che oggi è la prima trasmissione del nono anno di Magia, Stragoneria e Paganesimo. Cominciamo il nono anno, per 8 anni completi vi abbiamo tenuto compagnia ogni giovedì, possiamo dire ogni giovedì, se sì, ne abbiamo saltati 1, 2, 3, 4 forse, penso che in 8 anni non facciano neanche...
Tengo il conto io
3. Non fanno neanche percentuali, insomma dovevo fare 0,00. Amico Ferdinando ha deciso di sequestrarci per farci la festa, naturalmente ci metterà nudi con lo spiedo, limone in bocca, va bene. E Ferdinando, accettato, ti aspettiamo allora dopo la seconda trasmissione, da quello che ho capito, se no mi dai un colpo al telefonino per essere più precisi. Ok, detto questo, ringraziamo naturalmente Ferdinando e il suo sequestro di persone. E cominciamo la trasmissione Magia.
Ringraziamo appunto Radio Gamma 5, ringraziamo anche Franco Carallo perché giustamente
è la persona da abbracciare e sbaciucchiare, magari gli fa anche schifo per fare le donne, ma insomma.
E appunto ringraziamo anche questa radio e soprattutto gli ascoltatori che in tutti questi anni ci hanno sostenuto. Ma come lo diciamo, ed è giusto ripetere, insistere, ricordatevi che Radio Gamma 5 è una radio purtroppo unica nel suo genere, in cui garantisce la libertà di espressione a tutti, che si basa sulla volontà, sull'iniziativa delle persone, sulla buona volontà, sul coraggio, sulla costanza, sull'impegno, sulla dedizione, e sono sempre parole poche perché Radio Gamma 5 va avanti perché ci sono decine di volontari, gente che impegna il suo tempo libero, che impegna tutte le sue energie perché questa radio funzioni. Perciò gli ascoltatori devono rendersi conto che ascoltare Radio Gamma 5 non è un qualcosa di normale che sia sul mercato, di particolare o di normale nel campo radiofonico, è forse purtroppo l'ultima radio, chiamiamola così, l'ultima frontiera radiofonica in cui le radio sorte per essere radio comunitarie, radio che davano voce, espressione a quello che la gente chiedeva, mantiene questo impegno e continua ad andare avanti.
E lo fa come prima radio del Veneto, praticamente se non è la prima, è fra le primissime radio libere del Veneto, e lo fa come ultima radio che sta resistendo all'imperialismo radiofonico, insomma, possiamo usare il termine imperialismo radiofonico.
È il pensiero unico in tutti quanti i sensi, in tutte le maniere. Perciò appunto noi avremo intenzione di andare avanti appunto per un altro secolo, perciò siete pure tranquilli che la trasmissione è garantita per i prossimi 100 anni. Dopo vedremo come affrontare il problema.
Sì, esatto.
Bene, comunque appunto ricordatevi, soprattutto io lo ripeto sempre e lo voglio anche insistere proprio perché dà la dimostrazione della malafede di certe persone che attaccano questa radio. Quando noi abbiamo iniziato, il nostro linguaggio non è stato alterato, non è stato adeguato, è stato sempre un linguaggio che noi usiamo normalmente sia io sia Claudio. Le nostre idee non sono state confezionate per la trasmissione radiofonica, sono state confezionate su quello che diremo in qualsiasi ambito e in qualsiasi ambiente. I cattolici, come sempre, incapaci di formulare una tesi, di avere argomentazioni, di avere tesi, ma visto che noi non riconosciamo la sottomissione al principio di fede e obbedienza, ma essendo liberi, avendo il nostro riferimento chiaramente nella libertà individuale e collettiva, abbiamo affrontato le tematiche religiose. Voglio ricordare che le tematiche religiose potevano sembrare 8 anni fa cose da marziani. E invece...
Adesso tutto il mondo parla di tematiche religiose, scontro di religioni, scontro morale.
Sì, soprattutto pone l'accento sul discorso del monoteismo. Noi questo l'abbiamo cominciato 8 anni fa. Certo che il dibattito sul tema delle religioni comincia ad affiorare qualche problema con il discorso del monoteismo, soprattutto il cristianesimo. Noi 8 anni fa abbiamo affermato che, per quanto riguarda la nostra cultura, l'immagine di Cristo era un'immagine essenzialmente criminale e dannosa per la cultura, per gli individui, per i popoli. E i cattolici non erano capaci di dire che questo era falso, ma che era la verità, che la violenza risiedeva negli insegnamenti di Cristo. Hanno minacciato per anni di denunciarci, nessuno ci ha denunciato, hanno minacciato di chiudere la radio perché incapaci di formulare o di contestare le nostre analisi. Bene, dopo otto anni di calunnie e di attacchi, Radio Gamma 5 è ancora qua e noi siamo ancora qui a trasmettere, sostenendo le idee di sempre. E questo dà la dimostrazione che quello che noi abbiamo analizzato con le nostre capacità abbiamo individuato qual è il problema fondamentale.
Nel frattempo però migliaia di preti sono finiti sotto processo per pederastia. Nel frattempo ci sono state tutta una serie di provvedimenti, tutta una serie di giudizi dati da Corte Costituzionale che vanno nel senso che noi abbiamo detto. Nel frattempo una Corte Costituzionale in questo momento sta discutendo su levare il crocifisso nei luoghi pubblici. Nel frattempo la scienza ha scoperto che ciò che dice la stregoneria è reale, cioè l'uomo effettivamente si trasforma attraverso le sue scelte giorno dopo giorno. Cioè in questi praticamente 8 anni che abbiamo parlato per radio, sono arrivate più conferme che smentite, anzi smentite ne abbiamo avute ben poche, forse qualche aspettativa che noi desideravamo non si è avverata, qualche desiderio, ma di quello che dicevamo difficilmente siamo stati smentiti.
Bene, così abbiamo festeggiato l'8° anniversario della quella trasmissione. E allora, prima di iniziare quella trasmissione, io vorrei ricordare un evento culturale importante che avviene oggi, e purtroppo noi non potremo essere presenti perché avviene alle ore 18 ed è a Venezia. E sicuramente molti ascoltatori si ricorderanno l'intervento di Federico Moro che viene a presentare la voce della Dea. E tutti l'avete sentito, ascoltato, avete potuto capire la sua capacità di scrittore. Bene, Federico Moro ha scritto anche un secondo libro che si chiama Storia a pelo d'acqua tra pianura e laguna. Io appunto da quello che ci ha parlato è una serie di racconti ambientati anche nel Veneto e che ha a che fare con gli antichi veneti. Allora oggi, giovedì 18 novembre, alle ore 18, questo libro verrà presentato a Venezia. Per chi è interessato a parteciparvi, io invito gli ascoltatori veneziani a fare un salto. Allora, la presentazione verrà presso l'hotel Westin Europa Regina a San Marco 2159 Venezia. Allora sarà presente appunto l'autore che parlerà di questo suo libro. Il libro sarà presentato dallo scrittore Sandro Mattiazzi e legge l'attrice Margherita Stevanato. Appunto la presentazione del libro Storia a pelo d'acqua tra pianura e laguna non è, a quanto appunto ci ha detto Federico, soltanto un romanzo come La voce della Dea, dedicata appunto alla sacerdotessa della Dea Reitia, ma è un insieme di racconti brevi, comunque tutti ambientati nel nostro Veneto e che sono anche dei riferimenti agli antichi Veneti, ad antichi culti, c'è una ricostruzione di un tempio. Si cerca sempre di avere quell'aggancio alla nostra terra, alla nostra acqua, perché appunto voglio ricordare che già la scelta di Storia a pelo d'acqua, per chi conosce Federico Moro, ha sempre ripetuto quanto è importante la presenza dell'acqua nel Veneto. E l'acqua sappiamo, anche perché le campagne fatte da questa radio sono importanti, che è un bene prezioso che appartiene a tutti, che va tutelato. E di conseguenza, come eventi che viviamo sull'acqua, galleggiamo sull'acqua, è importante ricordarlo. Allora appunto il libro si chiama Storia a pelo d'acqua tra pianura e laguna, giovedì 18 novembre ore 18, Hotel Westin Europa Regina, San Marco 2159 Venezia. Per chi ha problemi di trovare l'hotel, gli do il numero telefonico che è 041 240 0001. Ecco, perciò comunque io invito gli ascoltatori che hanno la possibilità di recarsi, so che alcuni amici hanno detto che sicuramente saranno presenti, invito appunto a essere presenti, andare a salutare Federico Moro ed ascoltare quello che vorrà dire su questo nuovo libro e soprattutto spereremo di averlo qui ospite in trasmissione che si presenti anche questo nuovo testo. Perciò ricordatevi di partecipare a questa conferenza.
Bene, hai notizie, Francesco, fresche fresche, forti forti?
Ma sai, io avrei una notizia che mi lascia un po'...
Sì, ma volevo bloccarti tutte le notizie
blocca pure, tanto...
No, io volevo innanzitutto celebrare questo inizio del nono anno, e siccome l'ho messo in internet, non l'ho fatto qui per radio, il commento al papiro di Derveni. Il papiro di Darveni è un testo che è stato trovato in una tomba nel 1962, per cui abbastanza recentemente, diciamo. Era bruciacchiato, ce ne sono rimaste tre colonne, di cui solo la prima è in buono stato, le altre si leggono malamente, sono state messe, sono state un po', alcune frasi sono state recuperate, insomma è abbastanza difficile la lettura. Però il papiro di Darveni, Francesco, celebriamo l'inizio del nuovo anno con la lettura di questo, anche perché il commento io al papiro di Darveni l'ho già fatto, l'ho anche messo in internet e lo trovate sul nuovo sito che è stato fatto, Arvales, il sito dei fratelli Arvales. Il sito dei fratelli Arvales non è ancora linkato nei motori, per cui non lo trovate. Per riuscire a trovare il sito dei fratelli Arvales dovete andare sui siti classici, diciamo così, Collegio dei Sali, Paganoite e gli altri, e all'inizio trovate anche questo sito messo. E ho messo il commento al papiro di Darveni, però chiaramente non vi leggo il commento al papiro di Darveni, vi leggerò soltanto il testo del papiro di Darveni per essere più breve. Questo papiro dà una visione cosmologica di formazione della vita e di formazione dell'universo. Ha una caratteristica però, come tutti i miti antichi, il mito, cioè ciò che racconta questo papiro e questa cosmologia, non è come l'universo è venuto a formarsi, ma è come l'iniziato deve porsi davanti alla vita legandosi al mito della formazione dell'universo. Praticamente l'iniziato non è altro che la persona che impara da Zeus a muoversi nella vita. Io vi leggerò il testo del papiro di Darveni e voi, mentre io leggo, immedesimatevi nel fatto di essere Zeus. Quando leggerete nomi tipo Protogono, io ve ne dirò qualcuno. Allora, uno è Protogono, che è la capacità di generare. Poi c'è un altro termine che è peito, e non è altro che persuasione. E c'è un altro termine che è il primo re, quello che si parla del primo re possente, che non è altro che la gentilezza, la gioia, la capacità di vivere in pratica. Eufrone, sì, Eufrone è la gioia, la capacità di vivere, la gentilezza, l'armonia, eccetera, che è il primo re cosmologico. Vado alla lettura del papiro di Darveni, poi quando ci sarà tempo, un giorno o l'altro, vi leggerò l'interpretazione. Attenzione, qui chi parla è colui che porta l'iniziazione e parla agli iniziati, e comincia: canterò perché è in grado di comprendere. Chiudete le porte, profani. Le opere divine di Zeus, Signore che tutto governa, tutte le opere che egli portò alla perfezione per consiglio della nera notte, eppure la stirpe dei beati più giovani che sempre sono, i quali nacquero da Zeus possente re. Zeus, quando stava per ricevere dal padre suo nelle proprie mani il potere, secondo quanto era stato profetizzato e lo scettro glorioso, meditò attentamente a quanto gli disse dai suoi recessi la dea da cui tutto scaturisce, ogni presagio, nutrice degli dei, notte immortale. Ad essa, coi suoi vaticini, gli rivelò tutto ciò che a lui era consentito compiere, così da regnare nella bella sede degli dei sull'Olimpo coperto di neve. Zeus poi, uditi dalla dea segreti vaticini, accolse nelle sue mani la forza e inghiottì il demone glorioso, degno di venerazione, che per primo balzò nell'etere. E quello generò Gaia e il vasto Urano. Poi Gaia immensa a lui partorì Crono, il quale compì gravi azioni contro Urano, figlio di Eufrone, colui che fu il primo a regnare. Dopo di lui ci fu allora Crono, e poi Zeus, saggio e prudente, che possedeva Metis e deteneva l'onore regale fra i beati. E proprio allora, secondo quanto gli era consentito, inghiottì la forza vitale del dio, di Protogono, re degno di venerazione, e a lui allora tutti gli immortali, gli dei beati e le dei si assimilarono, e i fiumi, le sorgenti amabili e tutte le altre cose che allora erano venute all'esistenza, ed egli così divenne unico. ora il re di tutti gli esseri e lo sarà anche in futuro. Zeus nacque per primo, per ultimo Zeus della vivida folgore. Zeus è la testa, Zeus il mezzo, tutto il prodotto da Zeus. Zeus da solo controlla il compimento di tutti gli esseri. Zeus è la Moira possente, Zeus è re, Zeus della vivida folgore, il sovrano di tutte le cose. Li nascose tutti e poi la luce dispensatrice di gioia li fece salire dal suo cuore sacro, terribili atti compiendo. In verità, prima di ogni altra cosa, l'aurea Afrodite, l'urania desiderabile, con una sola eiaculazione concepì, e da quella poi insieme nacquero l'amabile Armonia e Peito. Concepì poi Gaia e Urano, che in alto vasto si estende. Concepì la grande forza di Oceano, che ampiamente scorre, fece poi scorrere fuori le fibre di Achelò, dai vortici d'argento. Concepì un'altra terra sconfinata per gli immortali, chiamata Selene, Mene, per coloro che vivono sulla terra. Ed essi ed essa contiene molti monti, molte case, molte città, a partire dal centro uguale nelle sue parti in ogni direzione, ed essa splende per molti mortali sulla terra sconfinata. Concepì poi il grande sole, che è un bene per i mortali, e gli astri splendenti di cui il cielo si fa corona. Poi, dopo che ebbe concepito tutto ciò, Zeus, saggio e prudente, voleva unirsi in amore con sua madre. E questo è il papiro di Derveni. Papiro di Derveni, Zeus va interpretato come l'iniziato. L'iniziato è Zeus. Tutto ciò che inizia nella vita è iniziata da un iniziato. L'iniziato è colui che fagocita, si mangia Protogono, per cui ha la capacità di generare il nuovo da sé, di mettere in moto le forze che esistono. È colui che possiede Metis, è colui che è in grado di mettere in moto l'intelligenza progettuale, ed è colui che agisce anche in contrapposizione ad Eraclito, in questo caso, attraverso Armonia e Peito, armonia e persuasione. Ci sarebbe da finire per andare avanti a commentare tutto l'inno per almeno 6 o 7 trasmissioni. Comunque vi assicuro che tutta l'interpretazione dell'inno e tutto l'inno è stata messa sul sito dei Fratelli Arvales. Raggiungetelo partendo dai siti soliti che ci sono. E questo è in omaggio all'inizio delle trasmissioni del nono anno. Francesco, tutto tuo.
Come tutti quanti i miti, come tutti i racconti, l'uso delle parole è un qualcosa di profondo, di un significato veramente recondito. Ma il fatto stesso è che vengono usate certe parole e sono anche indici di una proiezione verso l'esterno, cioè nel senso che abbiamo tutto nel racconto il fatto di azioni, di movimento, di trasformazioni, di comprensioni o di interventi, perché ad esempio quando si dice che la divinità mangia, cioè che divora,
fagocitare,
sì, o fagocitare o introietta, in realtà non è un qualcosa che tira fuori dal suo animo, non è qualcosa che vomita fuori come dire i cristiani che genera qualcosa, ma è un qualcosa che gli è esterno, di cui
mi è venuta in mente una cosa, c'è un quadro di Rubens, no? Dove c'è Cronos che divora i suoi figli, no? Cioè, vediamo questo omaccione che prende sti bambinetti e li mangia. In realtà Cronos non è che si mangia i figli, è che Cronos è il tempo, e il tempo conserva dentro se stesso tutte le trasformazioni future. Pertanto il tempo, finché non viene abbattuto da Zeus, cioè finché Zeus non lo fa proprio, non può nascere la natura, perché la natura deve essere liberata dall'atmosfera. E guarda caso, la madre di Zeus è Rea, che è la terra. Ma neanche la crescita non può avvenire se non viene liberata da Zeus. Per cui neanche Estia, neanche Demetra, neanche Nettuno. Per questo i figli vengono mangiati, perché sono tenuti in potenza dal tempo e vengono liberati dall'azione di Zeus. Che dopo qualcuno voglia fare il quadro con l'omaccione che si mangia i bambini, è un'interpretazione monoteista.
Sì, è un'interpretazione che poi è deformata da altre cose, però una cosa significativa è questa qua, il fatto stesso che tutte queste divinità hanno un passaggio, cioè nel senso che non arrivano complete o finite o decise o concluse, ma che in realtà hanno delle cose che devono far proprio, che devono assorbire, che devono prendere, che devono conoscere, ma che devono masticare, cioè nel senso, devono coprire un movimento. Anche il discorso del mangiare o divorare queste cose indica sempre che è una cosa che anche l'uomo può fare, cioè è un parallelismo molto significativo, cioè significa che anche la divinità compie un gesto materiale e tramite questo gesto materiale acquisisce delle informazioni, tramite la sua esperienza, la sua azione o quel fare della una certa cosa arriva poi per il compimento della cosa, e questo proprio significa che però per realizzare se stesso deve assorbire, cioè non è autosufficiente, non è totalmente indipendente, non è separato dalla realtà, non ha delle barriere, ma in realtà il solo immergersi nella realtà gli permette di avere tutte quelle nozioni, informazioni o cose o essenze che gli permettono di compiere la sua vita, la sua esistenza. Di conseguenza c'è sempre questa proiezione verso l'esterno, perché non si parla di cosa lui pensa o di cosa lui dice, ma si parla delle azioni, di andare sempre in contatto con la realtà.
In effetti, leggendo il papiro, due cose viene fagocitate da Zeus. Protogono, che è la capacità di generare, ed è Metis. Qua Metis dice che Zeus è in possesso di Metis, mentre invece in Esiodo Metis viene mangiata, viene fagocitata da Zeus, che è la capacità progettuale. Cioè in pratica Zeus si fa proprio della capacità di generare, che è la capacità dell'iniziato di far nascere il nuovo, e si fa la sua capacità di usare l'intelligenza progettuale, che è quella che gli consente di costruire i progetti per il futuro. Infatti a un certo punto il papiro dice che Zeus si fa Moira possente. La Moira è il destino, ma è Zeus che costruisce in quel momento il destino. Perché? Perché genera, ha la capacità di generare e ha l'intelligenza progettuale. E in quel momento in effetti Zeus ribadisce di essere il Dio e di essere l'iniziato, perché l'iniziato cosa fa? Non fa altro che alimentare il nuovo, costruire il nuovo, dalla situazione che trova nascendo, dà il via a forze che vanno a costruire il nuovo. Questo è l'iniziato, per cui ha la capacità di generare e in più ha l'intelligenza progettuale, cioè ha l'intelligenza di far sì che ciò che lui genera possa conservarsi nel futuro. A questo punto l'iniziato si è fatto Moira, perché tutto il mondo dovrà beccarsi ciò che farà l'iniziato, per cui l'iniziato costruirà il destino per sé e per gli altri. Certo, non il destino in maniera assoluta, ma parteciperà alla formazione del destino dell'esistente. E questo è importante, il papiro.
Sì, ma anche dopo c'è anche un'altra parola che è significativa, che è scorrere, cioè dice, o che la terra è sconfinata. Già il termine scorrere significa che le cose non sono a disposizione della divinità, in questo caso di Zeus, che le può prendere tranquillamente perché sono statiche, ma che hanno un loro movimento, che hanno una loro dimensione e che lui le deve inseguire, le deve conoscere, non è che le trovi lì pronte, cioè deve anche saperle selezionare, discriminare e soprattutto in quanto sono in movimento, seguirle sul loro campo.
Sono le vene della terra madre, anche lo è il nome di un fiume che è il prototipo di tutti i fiumi, cioè il simbolo di tutti i fiumi della terra. L'archetipo. Cioè è il modello, diciamo, di tutti i fiumi che attraversano la terra e che in realtà alimentano la terra.
Questo è l'archetipo.
Ah?
Non è una questione di archetipo questo.
Non è una questione di archetipo. Strega. Dico di no, ma comunque dovremmo analizzarlo, perché non è l'archetipo è un oggetto che sta a priori, cioè che sta a fondamento di ciò che si sedimenta sopra.
L'archetipo non sta a fondamento.
Sì, l'archetipo, ma Acheron non sta a fondamento, è il modello. Cioè, visto che io vedo il fiume che attraversa e vedo tanti fiumi che attraversano, sì. Acheron è il più grande fiume che vedo, per cui Acheron è il modello per tutti i nomi dei fiumi che attraversano il mondo che io magari non vedo. È diverso il tipo.
È diverso l'archetipo. Vabbè, a parte questo, diciamo, questa disquisizione teorica sul discorso dell'archetipo. Però appunto, questi sono anche modelli di archetipi, cioè di cose che possono essere fatte. Perché quando appunto si dice che Zeus divora, Zeus si compie, Zeus fa il compimento, non si dice che lo fa solo lui. Si racconta una divinità, una grande divinità, ma non si dice che questa cosa è preclusa alle altre divinità. Infatti. e non si dice che queste cose vengano distrutte, vengano annientate o annichilite, si dice che queste cose vengono riutilizzate o vengono trasformate. Ma quando appunto tu mi facevi l'esempio, questo, leggendo questo, dicevi, ma il Dio divora una cosa. Ma allora, ci sono certe scene che noi potremmo pensare come qualcosa anche di trasformazione delle cose. Tutti quanti, ad esempio, noi abbiamo il concetto, ad esempio, dei Prometeo incatenato, cui l'aquila
gli mangia il fegato.
Ma dovremmo vedere forse in questa cosa una cosa negativa, una cosa di condanna, o in realtà l'aquila, che è un messaggero degli dèi, di Zeus, che rappresenta Zeus, acquisisce la forza che Prometeo ha, e che per acquisire questa sua forza lo deve per forza incatenare in quanto non gli sfugga. Cioè,
è... sai, il fegato di Prometeo cresce in continuazione, e Prometeo poi in certe culture è anche il creatore del mondo.
Se noi ricolleghiamo questo concetto del divorare, del fagocitare, del prendere, anche questo non viene visto come un qualcosa che annienta le cose, ma queste cose scoperte che sono belle, sono giuste, portano una realizzazione, rimangono, sono presenti nella vita, portano avanti. Di conseguenza, questo mangiare significa che io do nutrimento a qualcos'altro, ma questo nutrimento modifica anche la mia essenza, modifica anche la mia natura. Di conseguenza, io anch'io sono portatore di questo, però la cosa che vado a fagocitare, a prendere, non sarà cancellata per sempre. Io non ho bisogno dell'annientarlo, di farla sparire.
Sì, ma infatti nessuna divinità viene annientata. Quando una divinità viene sconfitta o annientata da qualcun altro, per esempio Menezio sarebbe il quarto dei fratelli, no? Sarebbe fratello di Prometeo, fratello di Epimeteo e fratello di Atlante. Menezio viene ammazzato da Zeus, cioè viene distrutto perché è troppo potente, cioè ha un potere tale da far paura, ma anche Menezio non sparisce, la sua forza è là, sta nei nostri meandri, cioè siamo noi che dobbiamo saperlo andare a prendere e ritirare fuori. Menezio sparisce dalla scena divina, no? Però è in ognuno di noi. Cioè, no, non dimentichiamoci questo, perché quando noi dobbiamo fare delle guerre titaniche, Menezio è là. Cioè, per cui sparisce dalla storia, però non sparisce dalla vita.
Sì, ma d'altronde, sai, lo sperimento non è sempre completo, ma forse certe volte è anche necessario, in quanto diventa possibilità anche di definire le cose. Il fatto stesso che, ad esempio, Zeus venga portato a Creta sul monte Ida durante la sua infanzia, in realtà è un occultamento che gli può permettere nel tempo di maturare la sua natura, di arrivare al massimo. Ma questo occultamento non è visto come un qualcosa, come una prigione, come un qualcosa che impedisce a Zeus di realizzare se stesso, o come una sofferenza. In realtà è anche il simbolo di un passaggio, di un momento in cui qualcuno si prende cura di questo. Il fatto è la stessa maniera, appunto, che quando Zeus introietta tutte quante le cose, le fa per queste cose, le possa trasformare, le possa unire, le possa utilizzare, possa creare delle nuove prospettive. D'altronde dice, la terra è sconfinata, esatto, e che implica che in questa terra sconfinata molte cose possono essere edificate, molte cose possono essere trovate. Di conseguenza, lo scorrere, il fagocitare sono sempre azioni di movimento, sempre azioni verso l'esterno, perché scorrere significa che è l'acqua che scorre,
si mette in moto,
ma possono essere i piedi che camminano sulla terra, possono essere le persone che volano. Cioè, nulla è statico ed è una trasformazione continua. Logicamente, questo è un'indicazione di base, cioè di stare attenti ai fenomeni della realtà, sapendo che sono molte le cose che potremmo trovare. Ma di fronte alla terra sconfinata non si prova paura, è una cosa naturale, si comprende che la vita è sconfinata, cioè nel senso, perché alla fine la terra è la vita, nel senso che ti dà lo spazio, ti dà tutte le condizioni, ti dà l'ambiente, ti dà gli elementi base perché la vita possa proseguire. E a questo punto dobbiamo sempre pensare che è meglio avere infiniti orizzonti, continue strade da percorrere, proprio perché potremo incontrare un qualcosa di nuovo che noi potremo apprendere. D'altronde, lo stesso Zeus non è autosufficiente, non è completo, ma deve sempre ripercorrere tutto, deve fare azioni, deve fare movimenti, deve fare gesti.
Deve fare azioni più di qualunque altro dio prima di lui, perché Zeus, ricordiamo, che sarebbe il fondatore della ragione, praticamente, della forma, della numerazione, del mondo come noi oggi siamo abituati a considerarlo. Per cui Zeus è il costruttore anche del pianeta, perché Zeus è l'atmosfera, non c'è niente da fare. e qui senza atmosfera il pianeta non esiste, per cui chiaramente il modellatore, il pensiero stesso del pianeta è l'anima del pianeta, cioè, io ho visto certi movimenti di atmosfera che effettivamente tanto di cappello, cioè, effettivamente ha una volontà, un modo di essere, un modo di rappresentarsi che poi dirige la vita, perché i suoi tempi di trasformazione sono infinitamente più lunghi di qualunque essere della natura, per cui è l'atmosfera che dirige la vita e naturalmente il pianeta Terra dirige la vita, anche la vita, la coscienza di dirigere se stessa.
Tutte queste cose sono assieme, sono legate, fanno parte di un panto, fanno parte di un collettivo, fanno di un modello che trova un equilibrio, cioè nel senso che logicamente gli equilibri sono fatti anche in base alle dimensioni di questi fenomeni. Però questi fenomeni non sono la distruzione dell'altro, ma sono trasformazioni continue, perché appunto noi parliamo dell'atmosfera, ma pensiamo che l'atmosfera può tornare acqua o l'acqua la zenere. Di conseguenza abbiamo anche un continuo scambio di questa energia o di trasformazione.
Sì, anche dentro di noi ci sono tutto questo, no? C'è l'acqua, c'è l'aria, c'è tutto quello che è, che diventa anche noi, cioè che diventa anche ciò che noi siamo. Per cui questo mutuo scambio fra noi e l'universo nel quale stiamo esistendo, sto parlando della natura in questo momento come universo, e c'è un continuo dare avere, un continuo fagocitare e defagocitare, insomma, e trasformare continuamente. Per cui siamo all'interno di questo processo di trasformazione che è un processo vivente, è un processo che ha le forze di trasformazione dentro se stessa, è il divino in se stesso. Non ha senso, come fa il monoteismo, rifiutare, diventare materialista perché rifiuta il divino, il pensiero negli oggetti solo perché non è in grado di comunicare con gli oggetti. Il problema vero è quando le persone vengono trasformate in oggetti. Vai Francesco, vai.
No, vai pure.
E quando le persone vengono trasformate in oggetti, e questa è la cosa peggiore, proviamo a sentire una persona che si è trasformata in oggetto, perché non è molto... Alphonse, giovedì, quando siamo entrati nella chiesa di Natarama, la gente rimaneva acquattata nella penombra, i feriti ben visibili fra i banchi, i sani nascosti sotto i banchi, i morti tra una fila e l'altra fin sotto l'altare. Eravamo solo noi a far rumore. Loro aspettavano la morte nel silenzio della chiesa. Ma per noi il fatto di trovarci nella casa di Dio non aveva importanza. Gridavamo, scherzavamo, davamo ordini, urlavamo insulti. Li abbiamo controllati uno per uno, esaminandoli bene in faccia, in modo da finirli tutti scrupolosamente. Se avevamo dubbi sull'agonia di qualcuno, trascinavamo fuori il corpo in modo da esaminarlo alla luce del sole. Io sono un cattolico sincero, essendo stato battezzato, ma dentro di me sentivo che durante le carneficine era meglio non pregare come facevo di solito. Riguardo a tutte quelle porcherie, non c'era proprio niente da chiedere a Dio. Certe notti però, per riuscire a riaddormentarmi, non potevo fare a meno di mettermi in ginocchio zitto zitto e chiedere timidamente perdono, sperando di alleggerire i miei oscuri timori. Provate a pensare a questo sdoppiamento della personalità. L'uomo si sentiva Dio, entrava nella chiesa e macellava le persone che non gliene fregava niente. Dopo usciva e ritornava ad essere quello che amava Dio e che chiedeva perdono a Dio. Questa lettura ve l'ho fatta da A colpi di macete di Jean Hatzfeld, La parola agli esecutori del genocidio del Ruanda.
Ma ne avevo parlato proprio, che diceva questi erano buoni, cioè erano cattolici che lo facevano con la massima tranquillità, non provavano problemi.
Naturalmente ho fatto solo un piccolo passo perché sto offuscando lo spazio di Francesco, adesso lascio parlare.
No, nessun problema.
Così riduce le persone, gente come Scola, gente come i cardinali, gente come i vescovi del Veneto, d'Italia, del mondo. Un giorno le vittime potrete essere voi e i vostri figli, oppure potrete essere i carnefici, scegliete voi.
No, ma difatti vedi, a questa lettura che può sembrare lontano, un'altra cultura, ci sarebbero due notizie che si possono leggere alla pari. Sabato che abbiamo fatto l'incontro appunto qua, tu avevi citato una notizia di quel di quell'uomo di Bolzano condannato perché obbligava i figli a pregare con violenza, con imposizione, pretendeva, se addirittura dicono costruito una cappella in casa, da buon cristiano pretendeva dai figli la massima obbedienza, e l'obbedienza per lui era il fatto che pregassero questo Dio. Ed è arrivato a un punto tale di assolutismo che è stato addirittura condannato per violenza verso questi ragazzi.
3 anni di reclusione, mica.
Sì, e che tra l'altro verso numerosi figli. Ma la cosa che poi mi ha dato un po' da pensare, questo comportamento che non è soltanto suo, ma di comportamento di non interessarsi degli altri, ma di imporre le cose o di imporli certi casi. Allora, c'è stato un fatto che è successo appunto in Puglia, in cui sono stati arrestati una maestra e un bidello per delle violenze o delle presunte violenze, perché appunto da quello che si dice sono delle violenze accertate verso dei ragazzi a scuola. Ma quello che mi ha lasciato perplesso è che se un insegnante avesse al centro della sua attenzione, del suo insegnamento, come dovrebbe essere, gli alunni di certe cose se ne sarebbe occupato. E c'è una notiziola che nessuno ha detto, ma come è avvenuta questa violenza in questa classe? E scrive La Repubblica, fa, in classe era stato proiettato un cartone animato, Adamo ed Eva, poi una maestra, quella di religione, è uscita. E ora, io mi chiedo, ma non so se sapete questo particolare qua. Sai quella
sì, maestra? Qua, nella
sì.
Notizia, sì.
Ecco, ha dato da pensare. Questa maestra gli interessa proiettare un cartone animato verso i bambini di Adamo ed Eva, poi l'importante è che credano a questa panzana, di cosa gli succede o di cosa viene a quella scuola, non ha nessun interesse. Cioè, io, e diciamo sempre, che la ricchezza e il futuro sono i bambini, e la società, e la scuola. E allora questa maestra di religione, che abbiamo ricordato la percentuale di bocciati di insegnanti di religione ignoranti, questa maestra si occupa, si interessa, arriva in classe, gli propone un cartone animato di Adamo ed Eva, insomma un cartone animato molto educativo, che può essere molto di giovamento, e per lei importa che venga visto, che venga ascoltato, che venga percepito, quando i bambini hanno finito se ne va e succede la violenza. Ma allora, io adesso, sicuramente lei dal punto di vista diciamo penale o del diritto non è responsabile, però dal punto di vista di essere un insegnante,
cioè, dal punto di vista civile,
cioè dal punto di vista proprio dell'individualità, ma per te è più importante che i bambini credano in Adamo ed Eva o che siano bambini che sono educati, che non subiscono violenza, che sono capaci di comprendere, che abbiano gli strumenti? No, l'importante è che tu arrivi lì, li proietti Adamo ed Eva, e poi quello che succede nella loro vita, nella loro scuola, non ti interessa. E questo qua è significativo, cioè vedete, il porsi sul fatto del dover salvare gli altri, di che gli altri hanno il peccato originale, cioè, gli altri sono peccato. Sì, perché se tu sei certo, al servizio di Dio, questo qua è significativo, cioè dimostra come cambia totalmente il modo di entrare in contatto con la realtà. E me, sai, anche se questa insegnante non ha responsabilità, dal punto di vista, diciamo, civile, chiamiamolo così, al fatto di non aver fatto il dovere di insegnante. E ricordiamo che nella scuola sono essenziali gli studenti, ma gli studenti non sono lì per essere ammaestrati, sono lì perché dovrebbero essere aiutati dai docenti a diventare degli uomini, a diventare dei buoni cittadini. E invece questa maestra di religione arriva, li proietta il cartone animato Adamo ed Eva, li vede, lui glielo fa vedere e se ne va e li lascia e non se ne prende cura. Anche questa è una cosa molto significativa per quanto riguarda la prospettiva di affrontare la realtà. Se volevi...
No, vai avanti Francesco, tranquillo, perché mi è venuto in mente, ieri a Stargate hanno mandato il diluvio universale della Bibbia, è una panzana scritta nel 600 avanti Cristo, come l'hanno giustificato come racconto morale, appunto come Adamo ed Eva, queste robe qua, no? Quel racconto morale ha fatto migliaia, milioni di morti, proprio una panzana ha fatto milioni di morti. Dopo si scopre che la panzana ha un fondo di verità, ma nella cultura babilonese però, nella cultura babilonese effettivamente questi avvenimenti hanno una loro realtà, però non c'entrano niente con quel Dio assoluto padrone che macella l'umanità. e questi qua per Panzano hanno fatto i morti, tipo per Adamo ed Eva e tipo per ste cagate, insomma. Quello mi fa diventare veramente furioso ste robe, cazzo, no? Cioè, dopo sono io che sono incazzoso, io sono incazzoso, sono più buono, la persona più buona e più tollerante di sto mondo, ma scusa, sa, te mi ti viranno un ferro rovente in culo, cioè, lo so.
Beh, sai, gli inquisitori sono così. No, ma sai, il fatto di raccontare menzogne o di attribuire cose positive è sempre normale. E noi abbiamo sempre ricordato ogni tanto, fra le varie parole bibliche, quella della vigna in cui arrivano degli operai, uno lavora tutta la giornata, uno lavora poco e il proprietario della vigna dice: decido io come retribuirle. Un esempio chiaramente di giustizia. Questo è, lo dico come premessa, perché ho letto la dichiarazione di un uomo politico che interveniva sul discorso del taglio delle tasse. Non so se l'hai letta.
No, non l'ho letta.
Taglio IRPEF, precetto morale. Allora, questo è un politico che si occupa dei rapporti con il mondo cattolico. Non cito il partito politico perché sappiamo che da Pinorauti a Bertinotte
è
uguale. Dice, aperte virgolette, il taglio delle tasse per tutti inizialmente è per noi di censura un precetto morale. Esso appartiene a un'etica forse inusuale per la cultura mediterranea di matrice cattolica, ma con profonde radici continentali e di forte ispirazione cristiana. Laddove esalta il valore biblico del merito e del lavoro, intesi come capacità di trasformare positivamente il creato e di produrre profitto per il bene comune. Chiuse virgolette.